Eccoci qua, come ogni venerdì, un nuovo episodio di Stivale Italiano. Partiamo subito con la seconda parte del primo capitolo di Pinocchio. Ce lo legge come sempre Marco e dopo faremo una piccola analisi sul lessico e sulla grammatica. Andiamo.
Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire tremando e balbettando dallo spavento. Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi? Eppure qui non c'è anima viva. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso credere. Questo legno, eccolo qui. È un pezzo di legno da camino, come tutti gli altri. E a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. O dunque, che ci sia nascosto dentro qualcuno? Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io. E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbattacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si messe in ascolto, per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò 2 minuti e nulla. 5 minuti e nulla. 10 minuti e nulla. «Ho capito», disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca. «Si vede che quella vocina che ha detto oi? Me la sono figurata io? Rimettiamoci a lavorare». E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da parte l'ascia, prese in mano la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo.
«Smetti! Tu mi fai pizzicorino su tutto il corpo!»
Questa volta il povero maestro ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurito e perfino la punta del naso, di paonazza com'era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura.
Bene, prima di iniziare la nostra analisi, volevo dirvi che potete trovare questo testo online. Io lo posterò su Facebook in modo che voi possiate arrivare a questo contenuto facilmente, però potete anche andare su Google e scrivere Pinocchio testo. E trovate proprio un sito con tutti i capitoli. Bene, iniziamo con la nostra fase di analisi. Allora, inizia dicendo così. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire tremando e balbettando dallo spavento. Allora, innanzitutto qui c'è una forma del passato remoto che dice riebbe, che significa riavere, è una forma del verbo avere del passato remoto, come è normale nei romanzi e nelle storie. Quindi pensate a questo come verbo avere, ebbe, lui ebbe, cioè lui ha avuto, ok? D'accordo? Cominciò a dire tremando, tremare, questo è il verbo, quando voi avete freddo, tanto freddo, e sentite il vostro corpo, che freddo, questo è tremare. Si può tremare dal freddo oppure dalla paura. E balbettando, questo è il verbo balbettare. E sempre quando avete paura, è possibile che voi iniziate a parlare così, tipo ciao, io mi... Questo è balbettare, ok? Balbettando dallo spavento. Spavento significa paura, ok? È un sinonimo di paura. Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi? Ma di dove sarà uscita? Questo è un po' un italiano un po' vecchio. Noi oggi diremo ma da dove, non di dove, Ok, quindi ci sono sempre delle piccole differenze quando leggete queste storie, questi racconti, questi romanzi un po' vecchi. Il tipo di italiano è un po' diverso, perché l'italiano si cambia, si evolve, ok? Come tutte le lingue, è una lingua molto viva, l'italiano. Sarà uscita, ok? Qui usa questo futuro anteriore per fare un'ipotesi nel passato, ok? E qui è una delle funzioni del futuro anteriore, appunto, fare delle ipotesi sul passato, come fare delle ipotesi sul presente con il futuro normale. Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi? Eppure qui non c'è anima viva, non c'è anima viva, è un'espressione, è una di quelle espressioni che possiamo dire sono un po' tipo, ok, immaginatevi, tipo i phrasal verbs in inglese, ok? Ci sono molte espressioni in italiano che sono simili al concetto e all'uso dei phrasal verbs in inglese. Non c'è anima viva significa non c'è nessuno, non c'è nessuno di vivo, ok? Se io per esempio vado ad un concerto e sono l'unico, dico, ah, ma qui non c'è anima viva, significa non c'è nessuno, d'accordo? Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino, ok? Inizia subito con un congiuntivo. Questa funzione del congiuntivo è anche come chiedersi qualcosa, ok? Fare una congettura, una cosa di cui non si è sicuri, ok? Il congiuntivo esprime questa cosa di insicurezza, pensiero, opinione, d'accordo? Che sia, questo sia il verbo essere, che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato, cioè prima, a piangere, questo è piangere, e lamentarsi. Lamentarsi è quando voi state male, avete un dolore, e dite, ai, che male, che male. Questo è lamentarsi, cioè comunicare il proprio dolore, comunicare lo stare male. Come un bambino? Io non lo posso credere. Lo significa tutto questo concetto. Ok, usiamo il pronome lo anche per sostituire tutto un concetto detto in una frase precedente. Questo legno, eccolo qui, è un pezzo di legno da caminetto. Se non sbaglio, Marco dice camino. La mia versione del testo ha qualche piccola differenza. Comunque, caminetto oppure camino è quello che abbiamo in casa per scaldarci nelle vecchie case. Oggi abbiamo i termosifoni, ok? Questi pezzi di metallo che fanno caldo, ok? Però una volta c'era il caminetto dove si bruciava la legna, il legno, ok? Per fare caldo oppure anche per cucinare, d'accordo? Camino oppure caminetto, quando facciamo il barbecue. Ecco, per esempio io qui in Italia, nel nostro piccolo giardino, del nostro condominio, abbiamo il caminetto, quindi ci sono persone che vanno lì e fanno la grigliata è tipo il barbecue, ok? Come tutti gli altri, e a buttarlo nel fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. Bollire è quando voi prendete una pentola, ok, per cucinare, la mettete sul fuoco, riempite d'acqua, e dopo un po' comincia a fare blu, 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 blu. Questo è bollire, no? Quando si cucina si bolle l'acqua o il brodo o altre cose. O dunque che ci sia nascosto dentro qualcuno, anche qui utilizza il congiuntivo per esprimere, comunicare quello che pensa, che ci sia. Ci sia è il verbo esserci, ok? Esserci, c'è, ci sono, questo è il verbo esserci. Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Cioè male, 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 molto male per lui. Ora l'accomodo io. E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno. Agguantò. Anche questo è un passato remoto del verbo agguantare. Tutti conoscete i guanti. I guanti. Guanti sono quel tipo di vestito, diciamo, che mettiamo sulle nostre mani quando fa freddo. Ok, quando fa freddo sulle mani mettiamo i guanti. E agguantare significa, è un sinonimo di prendere, però è un pochino più fisico, proprio con le mani. Ok, questo è un po' la differenza. Con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose, cioè si mise, come mettersi, tipo porre, questo è il verbo, porre, sempre passato remoto, porre significa tipo mettere, e si pose a sbattacchiarlo. Sbattacchiarlo è tipo come sbattere, sbattacchiare in questo tipo, in questo senso. Prendere pezzo di legno e batterlo, d'accordo? Senza carità, cioè senza pensare di fare male a qualcuno, senza problemi, contro le pareti, i muri della stanza. Poi si messe in ascolto. Ok, questo è interessante perché usa una variante vecchia del verbo mettersi a o mettersi in. Ok, mettersi a è con un verbo, significa iniziare a fare qualcosa. Per esempio, mi sono messo a studiare francese. Significa ho iniziato a studiare francese. In questo caso usa la preposizione in perché c'è un sostantivo, tipo mettersi in ascolto, ok? Mettersi in pausa da qualcosa. Però usa questo messe, che noi non usiamo più adesso. Noi oggi diremo, poi si mise, questo è il passato remoto del verbo mettersi, ok? Nell'italiano moderno noi diremo si mise, però ovviamente Collodi è uno scrittore vecchio, diciamo anziano, è un po' una storia molto vecchia, quindi usa delle forme un po' vecchie di italiano. Poi si messe oppure si mise in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Questo è lamentarsi, è il congiuntivo imperfetto del verbo lamentarsi. E qui è se c'era qualche vocina che. Ok, qui c'è una costruzione che vuole il congiuntivo, d'accordo? Quindi abbiamo se c'era, quindi abbiamo il congiuntivo, l'indicativo imperfetto, e dopo nella secondaria abbiamo il congiuntivo imperfetto, sempre imperfetto. Aspettò 2 minuti e nulla, 5 minuti e nulla, 10 minuti e nulla. Ho capito, disse, verbo dire. Allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca. Sforzandosi, questo è sforzarsi, è provare a fare qualcosa con sforzo, con fatica, con tanta energia. Ok, questo è sforzarsi, viene da forza, ok? Forza, forte, d'accordo? Quindi viene da fare qualcosa con uno sforzo, ok? Con forza, non facilmente. Di ridere, conoscete questo ridere? ridere, e arruffandosi la parrucca. Ok, abbiamo già visto questa parola parrucca, che non sono i capelli. I capelli sono i capelli non veri. Quando c'è il carnevale, noi a Venezia mettiamo la parrucca blu in testa, la parrucca verde, la parrucca arancione, come i pagliacci, i clown. Ok, arruffarsi è tipo toccare i capelli, cercare di... tipo quando pensate e toccate i capelli, no? E li mettete in maniera disordinata, non ordinata. Questo è arruffarsi i capelli, oppure arruffarsi la parrucca, nel caso specifico di questo testo. Si vede che quella vocina che ha detto oi me la sono figurata io, me la sono immaginata, figurarsi. Noi diciamo adesso immaginarsi, sempre per un'evoluzione della lingua. Rimettiamoci, abbiamo visto questo verbo mettersi a, rimettersi a, quindi di nuovo. Rimettiamoci a lavorare. E perché gli era entrata addosso? Addosso significa sul tuo corpo, sul tuo corpo. Voi conoscete queste espressioni, per esempio, davanti, dietro, sopra, sotto, a destra, a sinistra. Addosso significa sul tuo corpo. Per esempio, come mi sta addosso questo maglione? Ti sta bene. Ok, è proprio sul tuo corpo, è una cosa che sta sul tuo corpo. E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare. Quindi lui provò, questo è lui, provò a canterellare. Noi oggi diremo canticchiare, cioè cantare un pochino, non in maniera seria come un cantante professionista, ma a canticchiare, come quando noi canticchiamo sotto la doccia, per esempio. Ok? Per farsi un po' di coraggio, ok? Prendere un po' di forza. Lui era spaventato, aveva paura, per prendere un po' di coraggio. Intanto, posata, cioè messa, posare, vi ricordate come prima, posare, da parte, lascia. Lascia è questa cosa che noi usiamo per tagliare gli alberi, ok? Questa cosa, questa arma di metallo, toc, 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 per tagliare gli alberi o lavorare il legno, i grandi, grandi pezzi di legno. Prese in mano la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Bene, questa è una parola tipica dei falegnami. I falegnami sono le persone che lavorano il legno. Piallare significa mettere tutto a piano, d'accordo? Se voi prendete un pezzo di legno, non è tutto piano, cioè regolare. Dovete piallarlo, cioè come piano farlo regolare. Quindi la pialla è lo strumento, come il martello, l'ascia, ok? Uno strumento del falegname per lavorare il legno. Per piallare e tirare a pulimento, cioè a pulire, farlo bello, il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su, cioè su e giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo: smetti, ok, smettere, tipo stop, smetti, tu mi fai il pizzicorino su tutto il corpo. Pizzicorino è un'altra parola che noi non usiamo molto, usiamo solletico. Immaginate quando qualcuno vi tocca e tipo fate e tipo fa ridere, ok? Questo è fare il solletico, oppure fare il pizzicorino, però è una parola che adesso noi non usiamo. In questi testi ci sono molti regionalismi toscani, ok? Perché Collodi era toscano, e molte parole che noi non usiamo più adesso. Questa volta il povero maestro ciliegia cadde, cadere, sempre passato remoto del verbo cadere, cadde, giù come fulminato, fulminato. Fulminato da fulmine. Quando c'è brutto tempo, e c'è un temporale e piove, sentite boom, e poi un fulmine, ok? Questa cosa gialla di elettricità, ok? Fulminato. Quando riaprire, ok? Gli occhi, si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurito. Trasfigurito significa diverso, cambiato, trasformato. E perfino, addirittura, la punta del naso di Paonazza. Paonazza significa come rossa, rosso, super, super rosso. Come era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura. Turchina significa di un colore blu-azzurro, azzurro, più che blu, proprio azzurro. Il colore blu, il turchino oppure il turchese, noi diciamo adesso. Bene, abbiamo concluso questa fase di analisi, ora riascoltiamo di nuovo la voce di Marco.
Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire tremando e balbettando dallo spavento. Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi? Eppure qui non c'è anima viva. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso credere. Questo legno, eccolo qui. È un pezzo di legno da camino, come tutti gli altri. E a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. O dunque, che ci sia nascosto dentro qualcuno? Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io. E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbattacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si messe in ascolto, per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò 2 minuti e nulla. 5 minuti e nulla. 10 minuti e nulla. Ho capito, disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca. Si vede che quella vocina che ha detto oi? Me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da parte l'ascia, prese in mano la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo.
Smetti! Tu mi fai pizzicorino su tutto il corpo!
Questa volta il povero maestro ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurito e perfino la punta del naso, di Paonazza come era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura.
Bene, questo episodio finisce qui. Io vorrei veramente, veramente sapere se voi volete ascoltare ancora Marco che ci legge Pinocchio oppure cambiare tipo di testo, d'accordo? Metterò un sondaggio sulla pagina Instagram, quindi votate questo sondaggio, ho bisogno del vostro feedback per capire se vi piace, volete continuare ad ascoltare questa storia. Per il resto vi ringrazio tantissimo per gli ascolti e ci sentiamo venerdì prossimo per un nuovo episodio di Stivale Italiano. A presto!